Capitolo 16. Mi avete rammentato i figli. Che orribile inganno c'è intorno ai figli. I figli, la benedizione di Dio. I figli, la gioia. Tutto ciò è una menzogna. Una volta era così, ma non ora. I figli sono un tormento e nient'altro. La maggior parte delle madri lo sente e a volte lo dice. Chiedete alla maggior parte delle madri del nostro ambiente di persone dabbene. Vi diranno che non desiderano figli per la paura che essi possano ammalarsi e morire. E non vogliono allattarli se già son nati, per non essere legate e non soffrire. Il piacere che dà loro un bambino con la sua graziosità, quelle manine, quei piedini, tutto il corpicino, la gioia che dà il bambino è minore della sofferenza che esse provano. Senza parlare delle malattie o della perdita del bambino, al solo timore di soffrire per la possibilità della malattia e della morte. Pesando i vantaggi e gli svantaggi, sembra che gli svantaggi siano maggiori e che perciò non sia desiderabile aver figli. Esse lo dicono chiaramente, arditamente, immaginando che questi sentimenti nascano in loro per l'amore dei bambini, sentimenti dei quali si vantano, come di sentimenti buoni e alti. Non si accorgono che con questi ragionamenti negano l'amore e confermano soltanto il loro egoismo. Per loro è minore la gioia che viene dalla grazia del bambino che la sofferenza che viene dal timore per lui, e perciò non vogliono il bambino che esse potrebbero amare. Esse non si sacrificano per un essere amato, ma vogliono un essere da amare. È chiaro che questo non è amore ma egoismo. Ma nel giudicare queste madri appartenenti a famiglie dabbene, non bisogna, per questo loro egoismo, mettersi le mani in capo quando si pensa a tutto ciò che esse soffrono a cagione della salute dei bambini, sempre grazie a quei tali dottori che intervengono nella nostra vita delle grandi città. Quando mi rammento, anche ora, la vita e lo stato di mia moglie nei primi tempi, quando c'erano 3 e 4 bambini ed essa era interamente oppressa da loro, ciò mi sembra tremendo. Non avevamo più una vita nostra. La vita era un pericolo continuo e salvati da quel pericolo, di nuovo si inciampava in un altro pericolo, di nuovo sforzi disperati, di nuovo la salvezza. E sempre si stava come su di una nave che è per affondare. A volte mi pareva che ciò fosse fatto apposta, che essa fingesse di essere inquieta per i bambini per potermi sopraffare. Tutto questo maneggio si risolveva sempre a suo profitto. Mi pareva a volte che tutto ciò che essa faceva e diceva in queste circostanze, essa lo facesse e dicesse apposta. Ma no. Essa medesima si tormentava orribilmente, si affannava di continuo per via dei bambini, della loro salute, delle loro malattie. Era una tortura per lei e per me, e le era impossibile di non tormentarsi. Ma questo attaccamento ai bambini, l'animalesca funzione di nutrirli, di accarezzarli, di difenderli, era per lei, com'è per la maggior parte delle donne, ma non nel modo com'è per gli animali, un mezzo di sfuggire alle immaginazioni e alle riflessioni. La gallina non si agita per ciò che può accadere al pulcino. Non conosce tutte queste malattie che gli possono venire. Non conosce tutti questi mezzi coi quali la gente immagina di poter salvare i figli dalle malattie e dalla morte. E i figli per essa, per la gallina, non sono un tormento. Essa fa per i suoi pulcini tutto ciò che le è naturale e piacevole di fare. I figli per essa sono una gioia. Quando un pulcino comincia ad ammalarsi, le sue cure sono molto circoscritte. Lo riscalda, lo nutrisce. E facendo questo, sa di fare tutto quanto è necessario. Se il pulcino muore, essa non si domanda perché muore, dove va. Pigola un poco, poi smette e seguita a vivere come prima. Ma per le nostre sventurate donne, e specialmente per mia moglie, non era così. Non parliamo delle malattie, del modo di curare, di allevare i bambini, ma essa tendeva dovunque l'orecchio e leggeva senza posa per conoscere tutti i differenti metodi e continuamente cambiava le sue direttive. Nutrirli così, in questo modo? No, non così, non in questo modo, ma invece in quest'altro modo. Come vestirli? Come dar loro da bere e dar loro il bagno e metterli a dormire? E farli passeggiare e far loro prendere aria? Su tutte queste cose noi, e specialmente mia moglie, apprendevamo ogni settimana nuove regole. Come se i bambini fossero cominciati a nascere soltanto ieri. E non bisognava nutrirli così, non dare il bagno così e in quel momento. E se il bambino si ammalava, la colpa era nostra, non avevamo fatto quel che si doveva fare. Questo quando il bambino stava bene, ed era un tormento. Se poi si ammalava, allora era addirittura l'inferno. Si suppone che la malattia può essere curata e che v'è una scienza apposta e che vi sono certi tali, i medici, che la conoscono. Ma non tutti, soltanto i più bravi la conoscono. Ed ecco, il bambino è malato e bisogna ricorrere a quel medico più bravo di tutti, a quello che lo può salvare. E allora il bambino sarà salvato. Ma se non puoi acchiappare questo medico, o se non abiti nel paese dove abita questo medico, il bambino morirà. E questa non era l'opinione soltanto di mia moglie. È l'opinione di tutte le donne del suo mondo. E da tutte le parti essa udiva dire: Caterina Semenovna ha perduto due bambini perché non è stato chiamato in tempo Ivan Zakarich. E invece a Maria Ivanovna Ivan Zakarich ha salvato la figlia maggiore. E i Petrovic, per consiglio del dottore, avevano lasciato la loro casa ed erano andati all'albergo. E così i bambini erano rimasti in vita, ma se non fossero andati all'albergo i bambini sarebbero morti. E il tal altro aveva un bambino malaticcio. Per consiglio del dottore erano andati al sud e il bambino s'era salvato. Come non tormentarsi e non agitarsi per tutta la vita quando la vita dei bambini, alla quale essa era legata in modo bestiale, dipendeva dal sapere in tempo che cosa pensasse di loro Ivan Zakarich. Ma che cosa pensasse Ivan Zakarich nessuno lo sapeva, e lui meno di tutti, già che egli sapeva benissimo di non saper nulla e di non poter aiutare nessuno, ma che egli andrebbe giù a precipizio se soltanto gli altri smettessero di credere che egli sapesse qualcosa. Se essa fosse stata addirittura come gli animali, non si sarebbe tormentata così. Se fosse stata addirittura un essere umano, avrebbe avuto la fede in Dio e avrebbe pensato e parlato come parlano le donne credenti, anche le donne del popolo. Dio ce l'ha dato, Dio ce l'ha tolto. Non si può fare contro la sua volontà. Avrebbe pensato che la vita e la morte erano per i suoi figli come per tutti gli altri, non in potere degli uomini, ma in potere di Dio. E non si sarebbe tormentata col credere che fosse in sua facoltà impedire le malattie e la morte dei figli. Ma essa non faceva così. Per lei invece la situazione era questa. I bambini sono esseri deboli, sottoposti a infiniti mali. Per questi esseri essa sentiva un attaccamento appassionato, animalesco. Oltre a ciò, questi esseri erano affidati a lei e intanto i mezzi di conservare questi esseri erano ignoti a lei e conosciuti soltanto da persone estranee che potevano rivelarli unicamente per molto denaro e anche non sempre. Come non tormentarsi? Ed essa si tormentava continuamente. A volte ci eravamo appena calmati dopo una scena di gelosia o semplicemente un alterco e volevamo riposarci, leggere un poco, riflettere. O stavamo occupati in un affare e ad un tratto giunge la notizia che Vasi vomita o che Masha ha un accenno di dissenteria o che Andriusha ha uno sfogo di pelle. Ed ecco, la vita è sospesa. Dove correre? Quale medico chiamare? E cominciano i clisteri, i termometri, le medicine e i medici. E appena questo finisce comincia un'altra cosa. La vita di famiglia regolare, serena, non esisteva. Ma vera, come vi dicevo, la continua paura di pericoli immaginari o reali. Così è ora nella maggior parte delle famiglie. Nella mia famiglia era particolarmente penoso. Mia moglie era superstiziosa e insieme poco credente. Sicché la presenza dei figli non soltanto non rallegrava la nostra vita, ma la avvelenava. Oltre a ciò, i figli erano per noi un nuovo pretesto a litigi. Dal momento che vennero i figli e quanto più crescevano, tanto più spesso i figli medesimi erano pretesto e oggetto di litigi. Non soltanto erano oggetto di litigi, ma erano armi per la lotta. Pareva che noi combattessimo l'uno contro l'altro con i figli per armi. Ognuno di noi aveva il suo bimbo preferito, arma di combattimento. Io combattevo specialmente con Vasia, il maggiore, e lei con Lisa. Oltre a ciò, quando i ragazzi cominciarono a farsi grandi e a definire i loro caratteri, essi diventarono degli alleati che ognuno di noi tirava dalla parte sua. Essi soffrivano terribilmente di ciò, poveretti, ma noi, nella nostra continua guerra, non pensavamo punto a loro. La bambina era la mia alleata e invece il ragazzo maggiore, che somigliava alla mamma, era il suo favorito e a volte mi diventava odioso.